Eccoci, eccoci in diretta su RWS. Come abbiamo annunciato, abbiamo con noi Giuseppe Lumia, grande esperienza di politica, intanto come deputato, come senatore, grande attenzione ai temi del volontariato, alla lotta contro la mafia. Oggi però Giuseppe Lumia, intanto buongiorno, grazie per essere ancora una volta con noi, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco. Allora, ci tocca partire chiaramente dall'argomento, della guerra. Su Repubblica si legge in grande evidenza, in prima pagina, Israele prepara la risposta. Ma prima di vedere un po' quali potrebbero essere gli sviluppi, facciamo un passo indietro e torniamo a quella che è stata veramente una notte. Io controllavo continuamente il cellulare per vedere cosa stava succedendo, perché i rischi di una escalation rimangono fortissimi, ma il timore è che ci fossero veramente dei gravissimi danni. Però ecco, rimane sempre il punto interrogativo che era stata bombardata un'ambasciata e non c'era stata una condanna formale anche. Quindi ecco, una tua considerazione generale, poi so che Claudio voleva aggiungere qualcosa, ma intanto cominciamo con te, Giuseppe.
È fatto gravissimo, è stata una notte tormentata, siamo stati chissà quanti milioni e milioni e appiccicati davanti al televisore, alle informazioni social, e quindi fatto gravissimo che si è potuto evitare anche qui una strage solo grazie a un sistema di difesa tra le migliori al mondo. Ma fatto altrettanto gravissimo quello che era successo prima del bombardamento del consolato in Siria, fatto altrettanto gravissimo prima ancora quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, fatto gravissimo, gravissimo quello che hanno combinato con la strage di Hamas verso inermi giovani israeliani. Insomma, è ancora prima, è ancora prima, è ancora prima. È un'escalation che non ha una fine, è una sorta di via crucis che dobbiamo fermare. Per cui il tema adesso è non aspettare l'altra mossa. Bisogna bloccare questa escalation, non adesso la risposta di Israele e non un'altra risposta militare. Adesso l'unica risposta che bisogna costruire con intelligenza, con autorevolezza, per efficacia, è la risposta di pace. Due popoli, due stati.
Allora, Claudio?
No, infatti qui la situazione si fa complicata, perché poi gli iraniani hanno detto: per noi finisce qui, va bene? E fra l'altro è stato, come ha detto molto bene Giuseppe, anche una prova, penso una prova importante per tutti, il sistema di difesa, perché in questi casi bisogna anche fare queste prove, quindi è molto complesso valutare. Però il rischio che una parte israeliana che va addirittura oltre Netanyahu, perché ormai è evidente, abbiamo visto i coloni che sono andati a farsi giustizia di nuovo a Gaza. Ecco, a questo punto, Giuseppe, sarebbe veramente pericolosissimo non fermarsi qui, ma io ho idea che Israele non si fermerà qui, spero che sia una mia idea errata.
Sì, bisogna fare in modo che ci si fermi. Abbiamo tre scenari: uno geopolitico, il conflitto che si è ormai costruito e radicalizzato tra la vicenda che riguarda lo Stato di Israele e il non Stato che ancora ha bisogno di uno Stato, che è quello palestinese. In questo conflitto storico che non è mai stato composto c'è un gioco sporco, cinico, da una parte di Hamas, dall'altra parte di Netanyahu, sì, di lui, proprio di lui, che sta diventando un problema incredibile per la causa israeliana, come Hamas è un problema incredibile per la causa palestinese. Dentro questo scenario geopolitico ce n'è un altro ancora, quello che giocano le superpotenze, gli Stati Uniti da una parte, Cina e Russia dall'altra. C'è un altro ancora gioco nel gioco geopolitico, che è quello dei sunniti musulmani e sciiti. L'Iran è sciita insieme ad altri paesi sciiti e ha preso l'egemonia. Poi ci sono i paesi sunniti che hanno, a quanto pare, aiutato anche Israele a difendersi bene, come l'Arabia Saudita e altri paesi intorno all'Arabia Saudita a maggioranza sunnita. Quindi vedete, c'è un gioco strumentale che non finisce mai. Perché? Perché questo conflitto si è incancrenito. Allora, per evitare che questo conflitto sfugga di mano a tutti questi giochi e giochetti geopolitici, bisogna fare in modo che si intavoli quello scenario. Poi c'è un altro dinamismo che appena detto Claudio, che è quello delle opinioni pubbliche interne ai cittadini reali, alla vita quotidiana dei bambini, dei giovani, delle persone normali, degli anziani, degli ammalati, sia all'interno dello Stato di Israele, dove sta montando una protesta anti-Netanyahu, sia all'interno della Striscia di Gaza, dove non dobbiamo dimenticare che la questione rimane gravissima. E poi ecco, c'è di nuovo un contesto più ampio delle guerre. Non dimentichiamo il conflitto che ancora c'è, che è vivo, preoccupante, ne abbiamo parlato spesso e dobbiamo ritornare a parlare, della Russia verso l'Ucraina, con condizioni anche lì pericolosissime che possono anche lì creare non solo delle lesioni inenarrabili su quei territori e su quelle persone, ma anche con la possibilità che possa andare oltre in una questione che riguardi il contesto globale. Quindi c'è molto da ripensare, da riprogettare per rimettere al centro dell'agenda mondiale la pace.
Mi sembra che proprio sul Corriere di oggi ci si interroghi sul ruolo delle Nazioni Unite. Ecco, dice, alla luce di tutto quello che sta succedendo, a che servono le Nazioni Unite? Tanto più che appunto gli iraniani avevano fatto trapelare, forse non in maniera proprio sincera, ma insomma che almeno loro sarebbero stati soddisfatti di una risoluzione dell'ONU che condannasse l'attacco al consolato in Siria. Non c'è stato neanche quello, quindi noi non avevamo scelta. Questa è la risposta iraniana. Non lo so se è proprio così, ma insomma, che ci stanno a fare le Nazioni Unite se neppure un attacco a una sede diplomatica viene condannata?
Sì, da tempo sostengo.
Se non ci fossero, sarebbe ancora peggio.
E vabbè, in questa maniera però si giustifica tutto? Non lo so, vediamo un poco.
Penso, da anni sostengo, che si è chiusa una fase delle Nazioni Unite. Anche qui bisogna riconoscerlo, non adesso scavalcandole e liquidandone anche quella minima funzione che svolgono, ma riformandola radicalmente. Dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno avuto una funzione, spesso in alcuni conflitti sono riusciti a svolgere una attività di pace, adesso no, adesso le Nazioni Unite sono in radicale crisi, è cambiato il contesto globale, c'è bisogno di un organismo mondiale che abbia poteri reali di intervento, che abbia la possibilità su tre grandi temi, sulle guerre, sul cambiamento climatico e sulle disuguaglianze, di intervenire con poteri veri, in grado di poter veramente su quella carta ideale che invece deve rimanere, per cui è nata le Nazioni Unite, poter intervenire e poter sciogliere questi gravissimi nodi.
Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone e poi con Giuseppe Lumia cambiamo decisamente argomento. C'è un interessante servizio su Repubblica quest'oggi dal titolo Generazione senza figli. Tra le coppie no kids, in inglese sempre, fa sempre più senza bambini, una su due lo è per scelta. I soldi non c'entrano, non vogliamo essere genitori. Ne parliamo fra pochissimo con Giuseppe Lumia, che ci ha detto poco fa è padre di 5 figli, quindi insomma sentiremo un poco anche la sua esperienza. Come abbiamo annunciato, a questo punto ci soffermiamo su un tema sicuramente interessante, anche se molto lontano dalle tematiche terribili della guerra, insomma, con cui siamo partiti. È una inchiesta che si trova su Repubblica di oggi a pagina 22 e 23, pieno di statistiche, di dati. Ora noi cercheremo di evitare troppi numeri, ma insomma, quello che si legge: nell'Italia dell'inverno demografico sono sempre di più le persone che non sentono la procreazione come un imperativo biologico e sociale. Virgolette, amiamo una vita dove possiamo avere il pieno controllo delle nostre giornate. E poi il titolo, Generazione senza figli, tra le coppie no kids, una su due lo è per scelta. Virgolette, i soldi non c'entrano, non vogliamo essere genitori. E poi ci sono anche, per quello che possono essere utili, alcune testimonianze, interviste. C'è Stefania Antonini, insegnante di yoga. Io e mio marito viaggiamo molto, non vogliamo prenderci cura di una terza persona. Mario, cooperante. Sono uno zio fantastico, con la mia compagna facciamo una buona vita, abbiamo ritmi intensi, le nostre professioni ci prendono molto tempo e quindi per un bimbo il posto non c'è. Poi c'è un demografo, Alessandro Rosina. I giovani rinunciano senza rimpianti a un figlio se ostacola i loro progetti. E poi c'è un'intervista a Claria Di Lello, 30 anni, fotografa. Su Facebook ha creato un gruppo Child Free, quindi senza bambini. Viaggia molto per lavoro, ha un compagno con cui condivide la scelta di non diventare madre. E il titolo di questa intervista: niente bambini, non ho istinto materno, basta dare dell'egoista a quelli come me. E per anni mi hanno insultata come se lo spopolamento dell'Italia fosse colpa mia. Lo Stato sostenga chi i figli li vuole e rispetti quelli come me che hanno deciso di farne a meno. Allora, Giuseppe Lumia, effettivamente, soprattutto da parte di chi si rifà a magari qualche tradizione di carattere religioso cristiana, la tentazione di avere uno sguardo giudicante è molto forte. Però, sì, ecco, infatti, proviamo a esprimerci in termini abbastanza sobri, e anche considerando le nostre esperienze. Come abbiamo accennato, tu hai avuto ben 5 figli, sei stato deputato, senatore, quindi non è che proprio hai fatto dei lavoretti marginali, diciamo così, no? Eppure il posto per i bambini li hai trovati, insomma. Ora non so se sei stato un padre che magari ha qualche rammarico perché non è stato abbastanza presente. A volte succede, no, che con il lavoro uno si confronta anche con qualche rimpianto. Ecco, qual è stata la tua esperienza e che cosa ti sentiresti di dire a dei giovani? Io un'idea ce l'ho, però vorrei sentire la vostra, anche quella di Claudio. Sentiamo un poco.
No, io penso che, come è avvenuto nella mia esperienza, i figli sono una ricchezza straordinaria, lo confermo. Problemi a non finire, questioni concrete, altro che stargli accanto non è per niente semplice. Poi con la mia vita così impegnata, così gettata nel sociale, il ritorno familiare è spesso è pieno di difficoltà e di contraddizioni, però ecco, confermo, una scelta straordinaria. Dobbiamo guardare alla necessità piuttosto che al giudizio morale sui giovani. La necessità che si è costruita nell'Occidente è una necessità che espelle la possibilità di fare figli. Diciamoci con molta onestà, avere oggi una casa di proprietà è un problema serissimo. Avere oggi un lavoro che ti consente di fare figli è una mission impossible. Avere un clima sociale di welfare, di sostegno, è anche qui una difficoltà enorme. I costi della scuola, dagli zaini alle scarpe, ai libri. Insomma, l'Occidente ha fatto una scelta, quello di mettere, ecco, dentro il proprio paradigma di vita l'io, piuttosto che il noi di coppia, piuttosto che la possibilità di generare figli, e quindi adesso ne piangiamo le conseguenze. Per cui, piuttosto che giudicare chi non fa figli, dobbiamo cambiare il ritmo di vita, opportunità di vita, dobbiamo cambiare il ciclo della vita e mettere le condizioni, ecco qui, la possibilità di scegliere figli, e quindi incentivare questa scelta e farlo. E l'ultimo, voglio fare un rimprovero alla mia, ecco, realtà credente, alla vostra realtà credente, alla realtà credente in generale. Per anni e anni si è pensato che il pro famiglia significa pro biologia. Abbiamo fatto discussioni infinite sulla procreazione assistita, sulla possibilità di adottare o non adottare figli, e ci siamo dimenticati della questione sociale, cioè ci siamo dimenticati che per fare figli bisogna essere messi nelle condizioni, ecco, culturalmente, socialmente e istituzionalmente, nelle condizioni di poterlo fare. Su questo, ecco, non c'è stata discussione e quindi adesso ne piangiamo le conseguenze.
Ma quando noi leggiamo sul giornale, appunto, di Repubblica, i soldi non c'entrano, non vogliamo essere genitori. Naturalmente io sono convinto che invece in tante situazioni i soldi c'entrano, e come, no?
Come.
Però non
io
c'è anche
questo, culturalmente, scusa, prego. Io penso che culturalmente dalla necessità poi si è passato un modo di essere. È così, quando per anni e anni la necessità ti impedisce di fare figli, cioè il lavoro, il welfare, come abbiamo detto prima, poi diventa scelta. Poi ci si trova anche, diciamo, tra virgolette, l'aspetto positivo, come molte coppie dicono, non kids, non figli dicono, e quindi alla fine diventa poi un modus di vita, e l'Occidente è entrato in questo modus di vita. Per cui ritorniamo a liberare dalla necessità la possibilità di fare figli, e scopriremo poi alla fine che rigermoglierà il fiore la cultura, l'amore verso anche la procreazione verso i figli.
Allora Claudio?
No, penso anch'io, tranquillizzo quella persona che ha scritto l'articolo, cioè giustissime queste cose, ma penso che non sia lì il problema. Il problema è, come ha detto Giuseppe, cioè lasciando alla fine, non seguendo come altri paesi hanno fatto, la Danimarca, paesi del nord, la Germania stessa, un diverso modo di facilitare, di essere, di pensare che questo è importantissimo, alla fine si crea questa situazione, perché le cose, e allora non si può pensare che uno la notte va a dormire e la mattina fa un decreto e dice bisogna fare i figli, ma non funziona così.
Certo, certo, quindi è un processo molto più complesso in cui occorre, ecco, ma non c'è anche questa dimensione dell'eterno Peter Pan, sostanzialmente, che non è in grado o non vuole o ha paura di assumersi degli impegni importanti, insomma c'è anche questa dimensione di un'adolescenza che si prolunga sostanzialmente, in questi giovani che diventano anche non più giovani e che continuano a parlare di viaggi, di, non lo so, ecco, io ho l'impressione che
è c'è collegata anche, a un calduccino familiare dove
certo che c'è,
cioè in Occidente focalizziamoci bene, questo Occidente è un Occidente che ha rinunciato a qualunque forte dimensione relazionale. Quella familiare è una relazione molto forte che implica responsabilità, impegni, costanza, energie. Quando tu svuoti di energie la dimensione relazionale, non l'accompagni con un welfare moderno, avanzato, non metti in condizioni le persone di avere una casa, un lavoro in grado di poter, no, vivere questa responsabilità non come una dannazione ma come una liberazione, sì, addirittura di sé, e allora alla fine raccogliamo i frutti di quello che abbiamo seminato.
Benissimo, tutto quello che avete detto io sono naturalmente perfettamente d'accordo, ci mancherebbe, però mi viene in mente un caso di una persona che era un giornalista, una persona quindi che non aveva partito, ma che nel momento in cui aveva conosciuto, insomma, di questa prospettiva della paternità, stava aspettando un figlio, insomma, la sua moglie, e era proprio, come dire, aveva proprio l'impressione, dice, è un salto nel buio. Io dico, ma no, sta tranquillo, poi c'è il cambio automatico, stai tranquillo. E poi risentendoci dopo, a distanza di qualche anno, la situazione chiaramente, insomma, era molto più tranquillo, però ecco, mi ha colpito perché era anche la mia situazione, cioè che ero convinto che sarei stato un disastro come padre, che non ero all'altezza, che ero ancora troppo ragazzino, e quindi c'è un problema secondo me che non è solamente di carattere sociale, economico, anche
sì,
se per carità
c'è, ascoltami, questo dai, c'è stato sempre e ci sarà sempre. Si allarga questa difficoltà quando la società espelle questa dimensione, quando la società non organizza un moderno sistema per incentivare e favorire la condizione della procreazione, ecco, del fare famiglia, del crescere figli. Noi negli anni 50 avevamo un 11% no kids, oggi siamo oltre il 20, siamo già intorno al 25, ma c'era anche c'è sempre stata una fascia di chi non si sente, questa va rispettata, è una libertà, non è che fare figli può essere come si faceva al tempo del fascismo, per cui chi non faceva figli era un emarginato, chi li faceva era una risorsa dello Stato per poi mandare in guerra quei giovani. Attenzione, non dobbiamo passare a una visione di questo tipo, come diceva prima Claudio, dobbiamo mettere nelle condizioni di poter fare la scelta. Oggi la condizione favorevole per fare una scelta di libertà verso i figli non c'è. Oggi prevale il contesto della necessità.
Ok.
Mi viene in mente un'altra battuta di un altro giornalista che, insomma, è un nostro ospite abbastanza frequente, non dico il nome, che due volte è stato venuto perché in diretta lui abbastanza maturo, bambina la mattina non sapeva come fare perché non era abituato. Però bellissima, presa con uno spirito, cioè io credo che diventare genitori sia una grande cosa, come diceva Giuseppe, poi mi immagino con cinque, è un compito complicatissimo, lasciamo perdere.
Però le risorse ci sono, le risorse, certo, parliamo sul piano psicologico, ma occorrono anche le risorse economiche, come giustamente abbiamo sottolineato. Forse un'ultima battuta, sempre su questo argomento, il governo dice: noi siamo particolarmente attenti a questo tema, diventa per noi, fa parte di un aspetto centrale della politica del governo, ecco, cosa ne pensi e cosa suggeriresti?
Intanto smetterla con questa retorica. Da quando sono in politica, la mia esperienza lunghissima in Parlamento, ho visto lastricare le vie dell'inferno verso l'attenzione ai figli e la famiglia tantissimi governi, e quindi smettiamolo con la retorica, con la propaganda, soprattutto preelettorale, facciamo le cose concrete. E ne suggerisco tre cose concretissime. Innanzitutto bisogna aumentare il reddito delle persone. Sì, non c'entra niente con i figli, ma è il primo passo. Oggi abbiamo stipendi e salari che sono veramente ridicoli in tutto l'Occidente, e nell'Italietta poi sono del tutto privi di qualunque sostenibilità economica per poter far figli. La seconda cosa è quella di fare in modo che si abbia un welfare moderno, non quindi una sanità che arretra, una scuola che arretra, delle politiche sociali che arretrano, ma che avanzano. Bisogna investire, bisogna dirlo con molta onestà, e bisogna fare in modo che il nuovo welfare, quello relazionale, non quello burocratico, riprenda il suo cammino a marcia forzata. E la terza cosa che bisogna fare molto concretamente, praticamente, è mettere nelle condizioni le donne di poter entrare nel mercato del lavoro non a 30-31 anni come avviene oggi, ma da subito. Si finisce la laurea, si finisce il diploma, si va a lavorare subito. Ragazzi e ragazze studiano, si formano meglio lavorando, e bisogna mettere nelle condizioni, con la casa e con il welfare, con i servizi, con gli asili nido, di poter fare figli.
E vabbè, qui naturalmente inizierebbe un'altra intervista, perché uno potrebbe dire: sì, ma con quali soldi? Vabbè, ma ne parliamo un'altra volta. Comunque effettivamente
i soldi ci sono, sono le scelte, con quale scelte piuttosto che certo, con quali certo. soldi.
Bene, allora Giuseppe Lumia, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia, e a risentirci la prossima settimana. A presto, grazie.
A presto.